onda Ma 5 libri, alla scoperta di nuovi autori, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria.
Buongiorno Pino.
Buongiorno.
Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Questa primavera che è iniziata, sono giorni veramente di sole, almeno quello. Almeno
sì,
quello.
Sì, c'è quello, fa ancora un po' freddo, però dai, tutto
Vabbè,
sommato.
Dai, ma tutto sommato il sole ci riscalda, dai.
È vero, è vero. Poi davanti a me c'è questa bellissima piazza, no? Dove sono tutte le piante che pian piano stanno diventando verdi, e perciò questa è poesia, no, per me.
Ah, lo immagino. Beato te che vivi in quel, come si potrebbe, un paradiso, paradiso.
Sì, ma anche tu vivi bene in un posto, no?
Sì, io vivo bene, però insomma, non stiamo a fare esempio, altrimenti poi dopo dicono che...
Ingelosiamo qualcuno, dai.
Esatto. Allora, mamma mia, il vostro bibliotecario Pino è veramente stracoperto da fogli, da email, da ritagli, da libri. Veramente stamattina non ho avuto il tempo, lo devo ammettere. Tanto agli amici di Radio Ma 5 possiamo anche raccontare i nostri... stamattina insomma sono stato a letto molto tardi, allora ho rubato un po' del mio tempo, ho dormicchiato un po' di più e come al solito mi trovo poi qui col presidente a fare la figura di quello che...
Tu di notte vai al night e di conseguenza lasci noi pori in casa e tu invece sei in giro a scorazzare, dai.
Sì,
raccontalo giusta.
Mettiamola così. Comunque, noi pigroni disordinati sappiamo sempre cavarcela in un modo o nell'altro.
Certo.
Allora, io come ho avuto modo di scrivere nel post del mio profilo questa mattina inerente alla Mac 5 libri di oggi, vi avevo annunciato che avrei aperto con una poesia, veramente è una pillola, proprio la si legge in un amen, e come sapete noi abbiamo la protezione e la consulenza, diciamo, morale del nostro carissimo amico e anche amico, grande amico di Ma 5 ormai, Pierluigi Grasselli, il quale come al solito mi colpisce sempre, e stamattina voglio vedere se colpirà anche a voi quel vattene. Tu non vuoi dire mai, presidente, vattene, perché no, eh?
No, se no come fai tu dopo?
Comunque, chissà, nella vita, chiedetevelo, nella vita quante volte avete detto ad una persona vattene, oppure sentirsi dire vattene? Dipende dai gusti, c'è chi preferisce dirlo il vattene, oppure c'è chi preferisce sentirselo dire.
Magari in un modo più scurile.
Vattene, ora che ti odio. Vattene, prima che mi innamori di nuovo di te. Vattene, quella è la porta. Vattene. Vattene, che di me nulla ti importa, vattene e lasciati odiare, perché dell'amore l'odio è il più facile da cancellare. Chapeau a Pier Francesco Grasselli, che veramente in poche parole rende bene, rende bene.
Decisamente.
Io questa bellissima poesia l'ho tratta da Sempre meglio che lavorare, sembra quasi un libro dedicato al sottoscritto, Donne, solitudini e cocktail, edito dalla The Dot Company. Queste sono poesie scritte dal nostro Pier Francesco tra il 98 e il 2018. Bene, la prima cosa siamo riusciti a farla. E adesso io lo ammetto, sono, non dico uno dei pochi, chissà quanti ce ne saranno, però la poesia non sempre acchiappa. Pare che leggere un libro di poesie possa sembrare pesante, invece proprio non è per niente così. Soprattutto se le poesie, le sue particolarissime poesie, sono state scritte da una certa Alda Merini. Alda Merini è stata una poetessa immensa, grandiosa, completamente folle. Io mi ricordo, lavoravo al Corriere di Informazione ed ebbi l'onore di intervistarla, mi viene in mente, in un appartamento di Corso Ticinese a Milano, perché la Merini è milanese, e la Merini, tra l'altro alcuni di voi lo sapranno, ha passato purtroppo tanti anni in un manicomio, e se la memoria non mi tradisce, e vorrei che qui, non perché fosse un frequentatore, ma vorrei che Armando mi dicesse se dico una cavolata, che la Merini passò tanti anni al manicomio di Mombello. Può essere?
Certo, anche perché allora era molto frequentato, per così dire. Arrivavano tutti col trenino, non faccio riferimenti a nessuno.
Eh sì, perché è vero, da Milano, diciamo città, c'era anche lì il solito trenino. Io lo avevo tirato in ballo, no, quando andavo a Lindiate, perché avevo una morosina, ma c'era anche il trenino che ti portava a Mombello.
Infatti era appunto Milano Limbiate Ospedale, ed era riferito appunto al manicomio, che adesso ormai è chiuso.
Chiaramente, perché poi con la legge Basaglia i manicomi, a mio avviso, fu una decisione molto, molto importante e decisiva di chiudere i manicomi. Peccato che però la gente che fu a un certo punto proprio buttata fuori dai manicomi, molti degli ospiti, usiamo questo termine, non sapevano poi dove cavolo andare.
E venivano tutti in questa piazza, perché l'Imbiate e il manicomio appena a un centinaio di metri sopra di noi, no?
E quindi
li vedevo in piazza qui
si stava in piazza, si arrangiava in qualche maniera, e anche c'era la gente che si suicidava, si buttava sotto un treno sotto un tram, perché purtroppo la legge sacrosanta di chiudere i matrimoni, buonanotte,
sì.
I manicomi, no, perché tra matrimonio e manicomio non c'è poi tanta differenza.
Infatti, vattene.
No, volevo dire che la legge Basaglia, scusate se adesso esco un po' dal discorso libri, fu importantissima, peccato che però non si pensò al dopo di tante
Infatti.
Persone che uscivano e non avevano delle strutture nelle quali poter vivere, quindi insomma molto apprezzata e criticata, la legge, famosa legge Basaglia.
Abbandonate alle famiglie che non sapevano come gestire.
Certamente. Allora, ripeto, io stradoro l'Alda Merini e proprio la metto in cima a tutte le poetesse e poeti che ci sono stati, ci sono e ci saranno. Per me è la number one, forse perché in comune abbiamo, lei purtroppo non c'è più, ma abbiamo in comune la follia, quindi ecco perché forse ho questo amore sviscerato.
Allora dicevo bene all'inizio, quando qualcuno veniva col trenino e andava.
Però io stamattina, perché ho tirato in ballo la mia poetessa preferita, perché qualche giorno fa, oggi è il 25, quindi no, il 21 marzo l'Alda Merini avrebbe compiuto 90 anni, ed io sull'Alda Merini veramente ho trovato un qualcosa di meraviglioso, lo devo dire. Davvero complimenti a Maurizio Buonassina. Maurizio Buonassina ha scritto qualcosa di molto, direi, particolare. Scrive, ve lo devo leggere perché è troppo scritto bene, troppo bello. Maurizio Buonassina scrive, è bello l'inizio, è sempre scappata Alda Merini quando gli chiedevi di tradurre le sue poesie, si faceva piccola e voleva resistere. Tradotti quei versi avrebbero perso il fulmine del genio che invece lei aveva ereditato dal cielo. Forse è proprio da quel cielo solo a lei conosciuto che arrivavano le doti per indagare negli occhi degli altri. Lei è una donna molto curiosa, disse la signora bionda che aveva aperto la porta di casa sua per me. Le regalo, dissi a quella ragazza, questa preziosa collana in puro oro di bigiotteria. La tenga stretta, le porterà fortuna. Alda Merini era capace di vedere il presente e il futuro, di sintetizzarlo. La sua attitudine alla preveggenza e la sua generosità sono il mio ricordo, scrive Maurizio Buonassina. Alda è la poetessa senza i confini del tempo, faceva anche miracoli, traduceva una vita in poche righe e le convertiva in profezia. La sua abilità di vedere nel cuore della gente, regalando anticipi del futuro, mi ha fatto una sibilla. Dalle sue mani, senza tarocchi, sono passate le vite delle persone a lei care, a quelle protette nel suo cuore. A loro, con le sue poesie, ha lasciato un viatico per sopportare le tante intemperie della vita. E poi la sua proverbiale generosità, verissimo, fatta di rapine, tra virgolette, agli amici. Mi dia 50 euro, la prego, per sopravvivere. Soldi che, dopo aver messo nel profondo del suo reggiseno, regalava poi alla ragazza zingara, con la matita facile, capace di disegni degni del MoMA, che aveva incontrato tra i mendicanti dei Navigli. Perché lei, a Merini, l'arte aveva salvato la vita, per riconoscenza a quel suo Dio Salvatore che gli ha fatto passare indenne le mura del manicomio. Merini ha aperto le porte della sua magica esistenza, fatta di rime immediate, di soldi regalati e di sogni da avverare. Il bisogno, prima di tutto, che sia di farne o che sia di fame, scusate, o di gloria, diceva sempre, amava sempre dire Alda Merini. Sentenziando esiti del destino, anche e soprattutto degli altri, affidati solo a lei. Ecco, questo è veramente un bellissimo ricordo, veramente complimenti a Maurizio Buonassina. Se non lo avete mai fatto, se andate anche su Facebook, eccetera, troverete tante poesie, veramente si apre veramente un mondo. Dunque, allora, dalla poesia di Pier Francesco Rosselli a questo spazio dedicato alla mia poetessa preferita Alda Merini, a questo punto sarebbe giusto anche dare qualche consiglio. Qui non sappiamo da che parte cominciare. Allora, ecco una cosa, forse potrebbe essere anche considerata intelligente, ce ne si dimentica sempre, ma pochi che fanno una trasmissione di libri e pensano ai ragazzi. Beh, noi una volta tanto siamo un po' avanti e diciamo che possiamo tranquillamente consigliare ai genitori per regalarlo ai ragazzi o ai ragazzi che possono per comprarselo, veramente un bel libro bellissimo di narrativa appunto per ragazzi, e a questo titolo non mi viene in mente ai politici, L'arte di sparare balle, rende questo titolo, L'arte di sparare balle. L'unico che io abbia conosciuto nella mia vita che non ha mai sparato una balla è Armando, non ha mai detto una balla in vita sua, Armando Locatelli.
Vabbè.
È un bellissimo libro, perché si ride di gusto, si ride proprio di gusto. Il protagonista si chiama San Lee, ha 13 anni, è povero in canna, poverissimo, origini cinesi, una fobia per gli insetti, come me, e un padre in prigione per truffa, e stanco di essere come tutti gli altri, di vestirsi come loro, di praticare sport che non lo interessano, vorrebbe essere diverso, ma gli sembra di non avere nulla di unico. Con sua madre è costretto a trasferirsi di città in città, cambiando sempre scuola. Ecco, questa situazione è vissuta da Sam come ingombrante, finché nella nuova scuola trova, suo malgrado, il modo di farsi notare con una ricerca sulla filosofia orientale che ottiene un bellissimo voto. Quindi, ripeto, L'arte di sparare balle, un ottimo libro per i ragazzi. Poi ce n'è un altro, per i grandi, se posso dire, consiglierei Gli affamati e i sazi di Timur Vermes, che è edito da Bompiani, è un bel librone, oltre 500 pagine. Non vi diciamo nulla perché già il titolo attira, Gli affamati e i sazi. Io mi ritrovo sul mio banco di lavoro, chiamiamolo così, un sacco di di libri da tantissimi, lettissimi. Cioè, non so, ma in primavera, vero? È il momento che si fanno un po' le pulizie generali, vero Armando?
Sì, è così.
Si dovrebbero fare le pulizie
generali. Sì, infatti, si dovrebbero.
E io qualche giorno fa, cos'era, un sabato, sì, sabato pomeriggio, sono andato a io ho una soffitta che è veramente, ma è difficile entrarci perché ci sono libri ovunque, faldoni, ritagli, cartacei, eccetera, eccetera, eccetera. E sono libri che ho messo lì perché ho detto, beh, li ho letti, li ho riletti, basta, insomma, io non vivo in una casa di 1000 metri quadri, quindi insomma ho cercato di liberarmi un po' da questi libri che avevo tra l'altro letto tutti. E qui voglio dire due cose. Allora, la prima è, non commettete, perché se non sarete ammarrate, non commettete l'errore o proprio il gestaccio di gettare un libro. Non fatelo mai. I libri non si gettano. Per fare un libro vengono abbattuti un sacco di alberi. Dentro un libro c'è l'amore, la fatica, la fantasia, quello che volete voi, degli autori, e quindi un libro è una cosa preziosa che va rispettata. E vi do un consiglio, soprattutto a quelle persone come me che vivono non in città come Milano, Torino, Roma, Genova, Firenze, insomma, le grandi città, ma se vivete in paesi, in paese c'è sempre una libreria. Io ad esempio vivo a Campagnola Emilia, che è un paesino di neanche 6.000 anime, e abbiamo la fortuna di avere una biblioteca comunale stupenda, immensa, aggiornatissima, e io adesso sono proprio chiusa per ovvi motivi, ma io a volte ci passavo proprio delle ore a andare a trovare vecchi libri, che magari ti veniva anche un certo autore, volevi vedere se trovi qualcosa su di lui. Ecco, non buttate via i libri, dicevo appunto, soprattutto le biblioteche di paese sono molto contente se voi, se uno si reca in una biblioteca e proprio dona dei libri che ha già letto e ha straletto, che ha prestato e riprestato, portateli nelle vostre biblioteche. Certo, non, i cani non vi danno nulla, però è già abbastanza il sorriso della bibliotecaria o del bibliotecario, perché loro questi libri li fanno circolare, magari li vendono a 50 centesimi, libri, magari volumoni immensi, quindi portate, se avete dei libri che avete pensato di gettare, no, portateli nella vostra biblioteca del paese nel quale vivete. Sei d'accordo con me, Armando?
Certo, anche noi all'Imbiate abbiamo una splendida discoteca in una villa del Settecento dove ci sono tantissimi libri ed è molto frequentata. In questo periodo, naturalmente, come dicevi tu, per varie ragioni è un po' più difficoltoso. Però, come hai dato queste idee, io credo che sia molto importante proprio per rimpiguare queste librerie, perché naturalmente anche lì de danegene pochi, come si dice. E così questo aiuterebbe molto a diffondere il libro, no?
Perfetto. Ecco, io quando riaprirà la biblioteca di Campagnola, tra i vari libri che ho messo da parte, ne porterò uno che avevo letto e piacque moltissimo. Quando appunto riaprirà la libreria di Campagnola lo porterò tra gli altri, però l'ho voluto rileggere e questa mattina ve lo voglio proporre, perché è un libro assolutamente non lungo. Tra l'altro l'ho scritto un signore, uno scrittore che vive a Reggio, non sono a Reggio Emilia, e non sono riuscito a capire se questa persona vive ancora oppure no. Mi sono andato veramente da fare, ho cercato di parlare con la casa editrice di un libro che insomma è datato, ma non sono venuto a capo di nulla. Comunque già il libro, già il titolo, scusate, l'autore è Angelo Bruno. E fece questo libro dal titolo accattivante Cose che capitano, e poi La vita può sembrare così, ma forse non è così. Bravo Bruno, hai proprio detto una cosa verissima. E l'autore, tanto il libro lo editò una casa editrice piccolina, una casa editrice addirittura di Enna, in Sicilia, si chiama La Moderna Edizioni. E Angelo Bruno scrive nella sua brevissima premessa: molte volte le apparenze vogliono dimostrare che i fatti, le persone, le storie portano direttamente ad una conclusione, forse la più logica o forse la più conveniente. Ma in realtà la verità viene trasformata, modellata, plasmata come la creta, e mostrata a tutti, a quelli che dicevano di cercarla, in una versione definitiva, chiara ed adattata alla più conveniente realtà, scrive Angelo Bruno. Angelo Bruno venne al mondo nel 38, insieme alla sua famiglia medio borghese, passa l'infanzia in Sicilia, che ha amato tantissimo. Poi ci furono gli orrori dei bombardamenti, dello sbarco in Sicilia, insomma, degli alleati, insomma Angelo Bruno ha conosciuto gli stenti e veramente i grandi sacrifici del dopoguerra. Bruno frequenta l'Istituto Tecnico Duca d'Aosta, prende un bel diploma, diventa geometra, però insomma lui ama scrivere. Prova ad andare in Germania perché si era un po' stufato del nostro paese, poi ritorna e vado a sapere il motivo, no? Se fosse ancora in vita, ma mi informerò, mi piacerebbe chiederlo, perché ha deciso di stabilirsi poi a Reggio Emilia, anche se nel suo cuore c'è sempre l'amata Sicilia. Come si fa a non amare una bellissima regione come la Sicilia? Allora, amici cari, qui sono, mannaggia, non è possibile, le 10:57, dice il mio orologio a cucù che è ritornato a funzionare.
È in orario il tuo cucù.
Mannaggia, come avrei voluto. Dai, brevissimamente, perché anche questi sono libri, non ho detto titolo e autore, prendete nota. La rivoluzione dei gelsomini di Katuta Ben Mohammed, l'editore è Becco Giallo. Poi, ai bambini, il design spiegato ai bambini, di Mario Bellini, è un edito da Bompiani. Poi c'è la, ma che cavolo è, la Mennullara, di Simone Agnello Ombi e di Massimo Fenati, due gli autori. È un libro fatto con diverse illustrazioni davvero vivaci, ed edito da Feltrinelli Comics. poi volevo dirvi che, ma no, questo non vuole essere un, come si può dire, una proposta per cioè, non vorremmo essere tacciati di razzismo o di essere contro quelli del sud, per carità, però se volete, e rivolgo ai lombardi, mi rivolgo ai lombardi, anche perché è scritto proprio uno che non è lombardo ci capirebbe ben poco, ma è uscito, scritto da una persona veramente eccezionale, si chiama Davide Rota, e Davide Rota per Mondadori, è una grande casa editrice, ha scritto leggilo Armando, correggimi se lo dico male, Kurs de Lombard per Baluba, e sì. Poi sotto c'è un Bala Biot e Cinese compreso.
sì, corso praticamente. Come? Tradotto, corso per milanesi e per Baluba, che tra l'altro Baluba non mi ricordo bene cosa voglia dire, cioè un po' il cucù, no, della situazione, e finisce lì, vale mei.
Ho capito, ok, comunque se volete sorridere un po', per carità, non è un libro assolutamente che fa delle, è un libro divertente, certo. Appunto, dedicato. Oh, noi non vogliamo, mamma mia, proprio storia di un minuto. Abbiamo fatto, veramente vi ringrazio per le tante email che mi state mandando. Io lo posso giurare, rispondo a tutti quando sono in grado di rispondere, perché a volte mi trovo di fronte delle lettere con degli interrogativi molto, che non sono la mia portata, lo ammetto. Questo invece è abbastanza divertente, fa sorridere, ho ricevuto proprio da un milanese, si chiama Giancarlo Politi, grazie Giancarlo per averci scritto a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com, dice, ora incominciano a dire che le mascherine non proteggono più di tanto, lo sapevamo, ma obbedivamo, ma poiché bisogna tornare a lavorare, a scuola e a consumare per non morire, occorre attrezzarsi indossando apposito casco, noioso ma protettivo, comodo come quello indossato, forse per burla, ma sicuramente dico per burla, da Beppe Grillo. Lo forniscano a tutti, magari a pagamento e gratis, a chi non può pagare. Da qui a luglio, secondo Giancarlo Politi, da qui a luglio il virus sparirebbe. Mannaggia, l'avrete visto da qualche parte Grillo, no? Con questo casco, sarà un marziano.
Certo.
Io non ce la farei a girare con una cosa di Dio, già mi fastidisce la mascherina, ma figuratevi voi con un casco, però se mi dice che se tutti indossassero questo casco a luglio il virus sparirebbe, no? Speriamo.
Così ci sarebbe un'altra speculazione, visto come hanno fatto per le mascherine, che oggi scopriamo che molte sono fasulle, che le indossiamo giusto per far vedere che ce l'hai, ma in realtà non servono a nulla, no, purtroppo.
Certo. Bene amici, abbiamo come al solito sparato di qualche minuto, anche se non c'entra nulla con la trasmissione di oggi, visto che Radio Match 5 dà spazio anche allo sport, vi ricordo che se ne avete voglia, stasera l'Italia gioca, l'Italia quella dei grandi, ieri ha giocato quella dei piccoli, stasera gioca quella dei grandi con l'Irlanda del Nord.
Che ci buttò fuori qualche anno fa dal mondiale.
E quindi se vi va, godetevi questa partita, e niente, vinca per una volta tanto, diciamo Forza Italia, ma attenzione, Forza Italia nel senso di Forza Italia
calcistica
dai giocatori. Già che abbiamo tirato in ballo Forza Italia, dai, attenzione, non c'è nessuno, vogliamo fare, perché bene o male, mi sta pure a volte simpatico il signor Berlusconi che si trova ricoverato, voglio immaginare, per dei controlli, e quindi auguri al figlione che ormai comincia ad avere la sua età, 84 anni, comunque, però, quando lo vedo...
Perlomeno c'è ancora con la testa, meno credo.
Come?
Perlomeno c'è ancora con la testa, visto quello che...
Bravo, questa è giusta sottolineatura del nostro Armando Locatelli, che mi risentirà lui, ma soprattutto voi ci troveremo con l'edicola di sabato alle 10.30, cercheremo così di zoomare sui vari fatti, anche se io ve lo dico, non aspettatevi cose fantastiche o delle novità strabilianti, perché stavo andando, so tu leggi un sacco di giornali ogni giorno e noterai che purtroppo i temi
sono sempre quelli. Beh, sarà un'edicola come quattro amici al bar, diciamo.
Bravo. Bene, Armando caro, abbiamo terminato oggi la nostra, chiudiamo la nostra bancarella, la nostra piccola biblioteca, eccetera, eccetera. Leggete. Ci si può nutrire anche leggendo, io amo dire spesso e volentieri. Cosa mangi oggi di buono, Armando?
Oggi mangio peperone al forno con la, come si chiama, con lo speck.
Però.
È già Fuggica. Pronto lì, è già pronto da riscaldare, perché ci vuole un po' a cucinarlo. Allora è stato fatto prima, ma non l'ho fatto io comunque.
No, perché stavo dicendo, l'Armando per me è uno che con i fornelli...
No, io ci so fare, ma a volte avendo qui il mercato, che sai, quelle bancarelle, certo, che vanno in giro, è lì bello comodo, perché insomma è passato anche il tempo di cucinare, per così dire, no?
Va bene, dai, buon peperone, buon appetito anche a voi amici che tra un po'... a pranzare. Io invece devo correre immediatamente dal mio fisioterapista, perché è un periodo che accuso dolori da ogni parte.
È la gioventù, Pino. È la gioventù. Hai voluto nascere prima, ciapa.
No, comunque,
potevi aspettare comunque ancora un po', no? Per scendere.
Sì, che così, i problemi sono questi.
Certo.
Va bene così, dai, va bene così.
Okay.
Bene, amiche ed amici, grazie dell'attenzione, abbiamo un po' divagato, ma noi siamo fatti così, a Radio M5 ci piace non essere dei tedesconi o fissati su una cosa, no, noi abbiamo un po' così, veramente fare quattro chiacchiere insieme. Grazie ancora per l'ascolto, Armando, grazie per la tua assistenza morale, non solo morale. E me ne vado, va.
Pino, se vede un sabat.
Va bene.
Ok, Baluba, ci vediamo un sabato.
Ciao,
grazie, troppo buono.
Dai, fai partire la bellissima sigla finale. Ti saluto.
Ciao Pino, grazie.
Ciao.
Avete ascoltato Mac 5 Libri, alla scoperta di nuovi autori. Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento la prossima settimana.